18:34. Siete sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è Ricongiunzioni, il programma che parla di salute e medicina.
Medicine.
Non ci fermiamo, come sapete, ai riduzionismi della biomedicina. Io sono Ludo e sono qua oggi in studio con Luca, ma soprattutto con un ospite speciale che ci fa compagnia oggi in diretta. Stiamo parlando di Elena Toscano, un'osteopata che è venuta a trovarci da Roma e che ci racconterà un po' l'osteopatia. Ci introdurrà la disciplina osteopatica e come questa possa essere uno strumento importante e potente quando si parla di trauma e violenza di genere. Quindi vi lascio alla nostra stupenda sigla per tornare subito, immediatamente, sulle libere frequenze di Radio Blackout. Life sucks and I never tried suicide. Mind's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat from time and the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place of an eye can't get to. Don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe. They will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak. Pussy, you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy. In power, venom. Mind. If you ever heard what I heard in the night, what a fright. Must have been a parasite in my past life. I don't wanna ever come down from a high. My soul was sending to the sky. I guess it's you and I. Gone, but I'm feeling too alive. Trying to get me out of spite. Someone's gotta pay. I ain't talking big amount. Some kind of physical pain. Some kind of traumatic shit. Niggas wanna see dead bodies. Probably not there. Rolling with no automatic clips. Moving scatter, you're erratic and shit. Niggas pussy licking batty and shit. Oh, you mad? They come at me, you prick. Make a move, better pattern it quick. I assume you'll be coming for blood. That makes two of us. That makes two of us. Venom. Today, like we roll trees, save lives and main minds will go deep. Oh, he wanting to get some soul chill. Part of the day in the life you won't see. Part of the day in the life you can't be here for. It's a day in the life for OGs. Till the wave and the demons, I won't leave. Not a word you will listen when my soul speaks. Down I go. E questa l'avete riconosciuta, è Little Sims con Venom, che è la nostra sigla di Ricongiunzioni. Allora, come dicevamo, siamo qui con Elena, osteopata, che ci terrà compagnia per questa oretta di trasmissione. E direi di iniziare subito e ti chiederei di raccontarci, cioè di, intanto diamo una piccola infarinatura generale e ti chiederei di raccontarci qual è la storia dell'osteopatia e, per esempio, dove nasce, come disciplina.
Intanto ciao a tutti e a tutte. E allora, l'osteopatia è una disciplina piuttosto recente, nasce alla fine del XIX secolo, è una disciplina statunitense, quindi arriva da oltreoceano. E diciamo che il suo fondatore è un tale Andrew Taylor Steele e lui è un medico e chirurgo di guerra. Lui inizia, diciamo, a essere insoddisfatto in quel periodo nei confronti proprio della medicina tradizionale ortodossa, che preferiva, diciamo, amputare, sopprimere i sintomi piuttosto che capire qual era la causa che determinava, diciamo, la sofferenza nell'essere nelle persone, no? Quindi lui comincia così a mettere in discussione tutti i metodi e l'aspetto farmacologico della medicina tradizionale. Lui non riusciva a capire come la medicina si concentrasse solo sulla malattia e non sul potenziamento della salute stessa, e quindi inizia, diciamo, intensifica a più non posso i suoi studi sulla fisiologia, sull'anatomia, e riesce, diciamo, non è lui che lo scopre, però lui proprio fa affidamento al fatto che l'essere umano, quindi il corpo umano, è un laboratorio perfetto capace di autoregolarsi e e autocurarsi da solo, ha tutte le riserve e tutte le sostanze necessarie per produrre il suo stesso farmaco, no? E l'importante, lui dice, che tutte le parti del corpo siano ben vascolarizzate, ben nutrite. Quindi è importantissimo come dire che il corpo funzioni nella sua interezza. E lui viene ovviamente espulso dalla chiesa, perché ovviamente solo Dio, ragazzi, può può curare l'essere umano, nient'altro più. E quindi viene criticato e contrastato costantemente dai suoi colleghi. Però lui va avanti imperterrito. Nel 1874 fonda una scuola sempre negli Stati Uniti dove tutti erano inclusi, e soprattutto include le donne, nel senso che lui dice che la cura parte da un rapporto orizzontale, quindi tutti sono pronti a sapere e a trasmettere questo sapere e metterlo al servizio del, diciamo, della salute e di chi ne ha bisogno. E quindi lui, insomma, fonda questa scuola dove al di là delle conoscenze anatomiche e fisiologiche era fondamentale il rapporto con il paziente, quindi i pazienti andavano tutti i giorni quotidianamente in questo centro, che era una scuola e un centro di cura, e quindi si creava questo rapporto molto intimo. E quindi lui dice la nostra pratica è semplicemente uno strumento al servizio della salute.
Certo, quindi di fatto restituisce un po' tutta quella complessità al discorso sulla salute, sul paziente, sulla relazione terapeutica, esatto. Che insomma, soprattutto nei conflitti e nei territori di guerra dove appunto dicevi che lui ha lavorato probabilmente, e non solo lì, però erano completamente azzerati. E fin qui tutto chiaro, ma ci stavamo chiedendo qual è il tuo strumento di lavoro, cioè nel senso la tua pratica, come si sviluppa, da cosa parte, cosa usi per fare pratica, cosa usa un osteopata?
Cioè, la grande domanda: cosa fa poi l'osteopata? Tutti
nel
ti dicono
pratico.
Vai dall'osteopata, ma cosa fa poi l'osteopata?
Allora, cercherò di essere abbastanza sintetica e semplice. Insomma, partiamo dall'idea che è una terapia manuale, quindi attraverso delle manovre, delle manipolazioni, è una terapia che attraverso le manipolazioni si dimostra efficace soprattutto nella prevenzione e per la valutazione e il trattamento di tutti quei disturbi che interessano non solo l'apparato muscolo-scheletrico ma anche l'apparato viscerale, quindi organico, le sue funzioni, l'apparato cranio-sacrale, quindi come sistema nervoso, e appunto permettendo al paziente di ridurre la sintomatologia e ridurre i farmaci. Dicevo, è una terapia manuale, quindi prevede il contatto intimo con il paziente. E per intimo intendo su tutto il corpo, cioè non nel senso in parti intime. Esistono ovviamente differenti approcci e tipologie di lavoro. Ovviamente tutto è valido perché tutti gli approcci si basano sugli stessi principi neurofisiologici. Lavoriamo sul tessuto connettivo, ovvero il tessuto corporeo che avvolge e collega tutte le parti del nostro corpo, e quando dico tutto intendo dal macro, quindi dai muscoli, la pelle, gli organi, i visceri, fino ad arrivare alle cellule, quindi al micro. Il tessuto connettivo comunica costantemente perché è fornito di una rete di innervazione, di fibre nervose, e quindi la singola informazione che riceve l'individuo o che parte da dentro, dall'individuo, viene percepita e trasmessa a livello globale su tutto il corpo, quindi viene integrata e dissipata in tutto il sistema. Noi parliamo di disfunzione somatica, quindi cosa significa? È una restrizione di mobilità. Se tutto il corpo comunica, il tessuto connettivo comunica, quando un'informazione che viene da dentro o da fuori dalla persona alla persona, se il sistema globale corpo non riesce a dissipare questa forte energia che riceve, che può essere un insulto fisico, emotivo o insomma ambientale, e diciamo si crea questa sorta di sovraccarico funzionale. E quindi noi parliamo sempre di una stretta relazione tra struttura e funzione, quindi come una influenza l'altra e viceversa.
Ok, tornerei al concetto che hai citato prima, appunto, di cui stavi parlando, cioè la restrizione di mobilità, e puoi spiegarci bene cosa significa quando dici che gli organi, le ossa e le cellule perdono la loro mobilità?
Sì, allora dicevo, ogni struttura del corpo, quindi anche le cellule, hanno un loro movimento fisiologico, ognuno ha il suo, no? Questo movimento viene, se viene a mancare, si altera la struttura, quindi altera anche la funzione che quella struttura è deputata, per cui è, diciamo, si forma. E viceversa. E questo ovviamente, se succede, porta alla sintomatologia. È come se una zona del corpo smettesse di comunicare con tutte le altre, no? E quindi iniziasse a farlo o in modo indipendente oppure iniziasse a ridurre la sua mobilità. Quindi si crea proprio una ipomobilità in un determinato punto. Per capirci meglio, io sempre faccio questo esempio quando devo spiegare un po' che cos'è la restrizione di mobilità, no? Immaginatevi, abbiamo una stanza in cui, in questa stanza, ci sono delle persone che stanno cantando. A un certo punto una di queste persone inizia a stonare. Tu entri nella stanza e ti rendi conto che questa persona non sta intonando, e quindi quella persona la porti fuori dal contesto del coro e ti rendi conto che quella persona la settimana precedente ha vissuto degli insulti emotivi, degli insulti relazionali, degli insulti ambientali, un trauma fisico per esempio, e quindi quella persona è in affaticamento e non riesce a svolgere la sua funzione, quindi tutto il coro va e lei no. Quindi tu cosa fai? Gli dai un appoggio, gli dai un po' di l'aiuti a capire che può risollevarsi, quindi lei si sente forte e riprende a cantare, ritorna nel coro e riesce a intonare nuovamente, come se gli ridessimo armonia rispetto a tutto il contesto.
Sì, e poi qui restituisci anche quella complessità della relazione tra corpo e contesto, quindi tu in questo modo qui, correggimi se sbaglio, però dici anche una persona che sta all'interno di un coro in un momento, in un contesto, e manifesta una sintomatologia, un disagio, come in questo esempio che hai fatto, fuori dal coro vengono fuori gli altri contesti di vita che vive fuori dal coro, che sono le sue relazioni, il suo lavoro, la sua vita, quindi vengono fuori degli altri contesti su cui si deve lavorare in relazione tra contesti e riuscire in qualche modo a far venire fuori, no?
Sì.
Giusto, no?
Sì, sì, esatto. E poi immaginatevi come se ogni parte del nostro corpo fosse una personcina a sé stante, quindi sì, lavoriamo tutti assieme. Però se io sono un po' in deficit, allora anche tutti gli altri se ne accorgono, continuano per la loro strada perché l'obiettivo è la sopravvivenza, però a costo di? Cioè, quali sono?
No, certo, infatti è interessantissimo secondo me, anche perché qui torna il discorso che facevi prima sul fatto che è proprio un cambio di prospettiva, cioè il fatto che per te, per l'osteopatia, per l'approccio che ci stai proponendo oggi, non è un discorso di corpo malato o di patologia, ma quanto, quindi cercare il fatto che l'operatrice sostituisca qualcosa che non funziona, quanto piuttosto cercare di comunicare, di creare una relazione tra il corpo e l'operatore osteopatico, e fare in modo che ci sia un linguaggio che propone dei consigli, un modo per funzionare meglio. E quindi, cioè, non lo so, magari se hai anche un esempio da farci, che io e Ludo ci chiedevamo magari qualcosa di più concreto, non so, il classico paziente, la classica paziente che ti arrivano in studio, che sono in questo, che calzano in questo esempio.
Allora, guarda, parto da un esempio classico, perché è uno dei motivi di consulto più gettonati, il mal di schiena, no? Quindi arriva una paziente o un paziente che ha mal di schiena. Tu lavori, capisci con questo paziente che si può raggiungere un obiettivo comune, e quindi lavori. E si abbassa, diciamo, la soglia del dolore, e questa persona la volta successiva torna e ti dice, tu gli chiedi: ma questo mal di schiena è passato? Cioè, come siamo rispetto all'altra volta? Come stai? E dice: guarda, in realtà il mal di schiena si è attenuato, c'è sempre, però ho notato che... Cosa ha notato? Ha notato che magari va meglio al bagno, che ha più energia, digerisce meglio, dorme meglio, ha meno ansia, respira meglio. Ah, sai, ho ripreso a fare ciò che tempo fa ho mollato. Perché? Succede che tu lavori sulla zona lombare e tutte le zone a quella zona associate, però hai una risposta globale, quindi in realtà quello che facciamo è potenziare lo stato di salute. Cioè, stiamo risollevando la percezione anche della salute dell'individuo. Quindi, ok, il mal di schiena, però tutto ciò che c'è insieme al mal di schiena, tutto il resto del coro?
Infatti questo esempio del coro mi piace molto perché, appunto, come dicevamo prima, restituisce l'idea del corpo come sistema complesso e anche del corpo come sistema fatto di sistemi. Quindi diciamo che anche a ricongiunzioni, quando spesso parliamo del fatto che uno dei problemi poi della biomedicina o della medicina come viene praticata a livello mainstream, diciamo, è di una visione estremamente settorializzata poi della patologia, delle problematiche, quando in realtà tutto è in comunicazione con tutto. A me fa molto ridere quando magari vai dall'osteopata, gli dici mi fa male, non so, una gamba, e ti dice ok, fammi vedere la spalla, e tu dici ma come la spalla, ma cosa c'entra, no?
Sì, a me era successo che mi ero preso una botta in faccia e sono andato dal mio osteopata e mi ha detto hai preso una botta in faccia, è ovvio che adesso hai la tonsillite. E io ero tipo scusa, cioè questa cosa non mi è molto chiara.
Sì, sì, sembriamo sempre un po' strani un po' quando matti. Facciamo la raccolta dati, no? Ma lei, dottoressa, le azzecca tutte. No.
Grazie al cazzo.
E ricordiamo tra l'altro agli ascoltatori e alle ascoltatrici che se volete contattarci, se volete interagire con noi, se volete mandarci messaggini, e il numero della radio è sempre, ormai lo sapete a memoria, al 346-667-3263. Quindi fateci sapere, insomma, se avete qualcosa da dirci, volete raccontarci la vostra esperienza o volete anche solo commentare quello di cui stiamo parlando oggi.
O raccontare i vostri problemi alla nostra ospite di oggi. Se io ho preso una botta allo stinco, può essere che ho... puntini puntini.
Dottoressa, ho un problema, come devo fare? Allora, torniamo però a quello che stavamo dicendo. Uno degli aspetti che a me ha affascinato di più, diciamo, dell'osteopatia di cui stavamo parlando prima, su cui volevo soffermarci un attimo, è il principio cioè il processo di autoguarigione, quindi il principio di autoguarigione. Che è uno, come ci raccontavi prima, uno dei, diciamo, dei principi base, diciamo, dell'osteopatia.
Sì.
Vuoi raccontarci un po' meglio cosa intendi quando parli di autoguarigione del corpo?
Sì, secondo me è molto interessante. E spero di non sovraccaricarvi di informazioni, perché comunque per spiegare l'autoguarigione devo fare un piccolo accenno alla neurofisiologia e al nostro sistema nervoso come strutturato.
Vai. Tanto i nostri ascoltatori sono abituati ai nostri svarioni, quindi sì. Cioè, vai tranquilla, ci divertiamo così.
Allora, sistema nervoso, grande capitolo, sottocapitoli. Il sistema nervoso si suddivide in sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Sistema nervoso centrale è encefalo e midollo spinale, quindi centralina, protetto dentro le ossa, nessuno lo tocca. Fuori, sistema nervoso periferico, quindi tutte quelle fibre nervose che sono deputate all'innervazione di organi di relazione, quindi tutto ciò che ci permette di relazionarci con il mondo esterno. Nervi muscolari, quindi mi muovo, prendo la mela se mi va la mela, stringo la mano se voglio stringere la mano, saluto se voglio salutare, parlo, guardo e sento. Sto in equilibrio. Questo è il sistema nervoso periferico. Ovviamente questo si integra poi col sistema nervoso centrale. Poi gli organi, c'è la parte viscerale, quindi c'è un... scusate, dimenticavo. Periferico volontario. Mi chiami, mi giro perché ti ho sentito. Quindi è tutto basato sulla relazione. Sistema nervoso vegetativo è quel sistema autonomo, quindi indipendente dalla nostra volontà, anche se qui io... a volte ho da dire, però questa è un'altra
altra
cosa,
puntata.
Altra puntata, no vabbè scherzo, no, è un sistema nervoso autonomo che gestisce tutte le funzioni di sopravvivenza, quindi organiche, endocrine, tutto quello che ha a che fare con i meccanismi metabolici del nostro sistema, no? E ha una cosa molto importante, una strettissima relazione con il sistema ormonale, quindi con l'asse endocrino. E questo, diciamo, è una delle cose che si sta studiando tantissimo oggigiorno, quindi l'apnei, quindi la relazione tra il sistema nervoso, l'endocrinologia, la neuro e l'immunologia, no?
Sì, ricordiamo per chi non lo sapesse che apnei è una sigla che sta per psiconeuroendocrinoimmunologia. E quindi sì, esatto, lo studio di tutti questi sistemi in relazione.
Sì, quindi dicevo i tre sistemi nervosi, quindi vi dicevo non c'è nessun punto del nostro corpo che non sia innervato e vascolarizzato, quindi una prima vi parlavo della disfunzione somatica, no? Come una restrizione di mobilità, e vi dicevo che la manipolazione permette un invio di input nella zona trattata, cioè dalla zona trattata verso la centralina. Quindi c'è un'integrazione diretta, e quando questa informazione viene mandata verso dentro, la centralina, il sistema nervoso centrale, cosa fa? La manda una risposta direttamente contraria, se così volessimo dire, verso la zona che si sta trattando. Quindi cosa fa? Blocca il circuito un secondo, ma un millesimo di secondo, resetta e ristabilisce, cerca di ristabilire la funzione. Quindi tutto il resto del corpo, che è il coro, capisce che lì si è resettato, si è interrotto quel circuito nocivo e rincomincia ad andare insieme a tutto il resto. Quella parte, mi sono spiegata?
No,
perché
certo, assolutamente.
È difficile riassumere il tutto.
No, ma capisco, ma in realtà è super interessante, anche perché cioè, fa molto ridere, perché quando stavamo preparando la puntata assieme leggevamo su Wikipedia che c'è scritto che l'osteopatia in realtà è una pseudoscienza, nonostante da poco sia entrata come disciplina del sistema sanitario, no?
Sì.
Sia stata riconosciuta. Però in realtà, cioè, per come ce lo stai spiegando tu fino adesso e per come ce lo spiegherai per tutto il resto della puntata, in realtà è una disciplina che procede in un modo estremamente raffinato, preciso, no? E anche molto scientifico. E io mi permetto di dire anche che magari per i più tecnici all'ascolto, queste procedure assomigliano molto anche a delle procedure che vengono utilizzate in neurologia, in neuropsicologia, anche dagli psicologi stessi o dai fisiologi per fare esami obiettivi e screening. Quindi cioè, fa molto ridere, visto che abbiamo esordito dicendo anche che l'osteopatia a volte viene confusa con cose altre, che vanno benissimo anche le cose altre, assolutamente, però in realtà è super rigorosa. Quindi grazie invece per averci restituito questa complessità. Direi che possiamo fare una pausetta, e Ludo, vuoi lanciarci una musichetta?
Facciamo sì, una pausa musicale, e ci ascoltiamo Getaway di Santa Salut, prodotta da Chico Beats.
Transcurso de la historia, ansiedad y fobia se me queman la memoria. No sé si soy caballo o soy Troya, sigo flotando como una boya. La luna sigo loyal, roya con las andas, me suya es astil, farocha o troncha royal. Llevo dentro un bitroyal. Me siento como en Bagdad, ah, todo a mi alrededor explota sin parar. ¿Quién quiere invadirme el mar? La luna también llora lágrimas de sol. Sirena y mi voz trascendental, dos de arena y tres de cal, ah, 4000 maneras de acabar muy mal. Get away from me, get away, get away from me, get away, get away from me, get away, cállate y dale al replay. Todo parece perdido, sin sentido, arde lo que es y lo que ha sido, todo comprimido y no me privo de gritarle al mundo que casi me rindo. En el ring yo switch low, no show, solo ácido formol, observo desde el rincón, un pie fuera, otro en el interior, para probar este mundo impostor. Vive tu aire limitado por un molestor, choro, en los tiros choro, no choros, de polo a polo yo me desmorono. ¿Qué? Juego fatuo, lloro. Si quisiera comenzar un buen paisaje espacial, a mi aire sin ser mouse, abro bien mi mouth. Mi parte animal sale a por los next rounds, lost and found. I had no bones. Get away from me. Get away from me. Get away from me. Get away from me. Get away. 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 Cállate y dale al replay.
E siamo sempre sul 105-250 di Radio Blackout, il programma è Ricongiunzioni e stiamo trattando oggi il tema dell'osteopatia. e con un ospite speciale in trasferta da Roma, Elena, che è qua in diretta con noi. E ci arriva un messaggino di un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice: e invece quattro ernie con una diagnosi annessa di più di metà foglio A4, e ci chiede: c'è speranza di non avere più dolore alla parte bassa della schiena? E poi precisa che guida i bus da 30 anni, quindi chiediamo consulto alla nostra professionista, alla nostra professionista: c'è possibilità di guarire?
Allora, non lo so, tantomeno a distanza. Quello che però voglio dire, per rassicurare chi ha mandato il messaggio, è che se riusciamo a fare un sacco di cose per migliorare appunto una qualità tissutale, purtroppo non ti posso dire licenziati, però insomma sicuramente potresti abbassare un po' la soglia del dolore, ecco. Qui non lo so, non ho il referto davanti e mi piacerebbe vederti per sapere se posso aiutarti.
E ne approfitto prima di ricominciare con la puntata e ne approfitto per ricordare a chi è all'ascolto che alle 6:30 le compagne si sono trovate in presidio al Comala, e quindi una mezz'oretta fa, e sono in presidio contro la violenza di genere, e a seguire camminata rumorosa nel quartiere di San Paolo. E vi leggiamo un attimo il comunicato molto velocemente. E dicono: porta fischietti, pentolacce, qualsiasi cosa faccia rumore. E ci dicono le compagne: più controlli, più telecamere, più personale adibito alla preservazione della nostra sicurezza. Queste sono le risposte delle istituzioni di fronte all'ennesimo caso di stupro. La risposta a queste violenze pare essere sempre la stessa, e allora noi ci domandiamo: a che numero di guardie siete arrivati? Se le aumentate ogni volta, ormai quante sono? E quale effetto positivo può sortire una soluzione del genere se il problema è il patriarcato e le istituzioni fanno di tutto per non riconoscerlo? Anzi, sappiamo bene che i dispositivi securitari altro non fanno che rafforzarlo e legittimarlo. Quindi ricordiamo a tutti coloro che sono all'ascolto di raggiungere le compagne a San Paolo per la camminata rumorosa contro la violenza di genere. Ok, quindi torniamo sul tema dell'osteopatia, e dopo questo piccolo intermezzo musicale e di informazione. E,
sì, prima stavamo parlando di processi di autoguarigione, di trattamenti olistici e di quella che sembra essere una pratica, cioè quella osteopatica, una pratica che può risolvere condizioni di dolore, di malattia e sofferenza, cioè sembra un po' curare tutto, no? Quindi sembra una cosa che in realtà, cioè, molto fica, però magari dici un po' meglio cosa cura l'osteopatia, come cura, ce l'hai accennato, e magari dici per esempio le persone che ci sono in ascolto, chi vuole interfacciarsi a questa disciplina, cosa può curare, come si confronta con questo tipo di cura, ecco.
Allora, l'osteopatia, diciamo che l'utilizzo dell'osteopatia dovrebbe essere quello di una medicina preventiva, no? Quindi di maniera tale che la cura delle malattie, cioè che possa essere nella cura delle malattie un ottimo contributo, uno dei più importanti contributi, no? Per il mantenimento della salute. Quindi, nel senso, che la prevenzione è importante. È ovvio che se poi io ho tutta una sintomatologia molto forte, io come osteopata ho solo le mie mani come strumento, non curo, perché a livello anche legale io non curo, però posso migliorare il tuo stato di salute, quindi tu puoi fronteggiare in un modo molto, come dire, migliore la patologia, no? O la malattia. Però se fosse prevenzione, per far sì che quel coro famoso di cui stiamo parlando in tutta la puntata possa cantare all'unisono e in modo armonico, no? Quindi questo. Il discorso è che noi viviamo costantemente sotto stress, quindi uno stress generale può influenzare reazioni locali, e d'altro canto uno stress locale può influenzare una situazione, avere una reazione generale. E il trattamento osteopatico è finalizzato a valutare, incoraggiare, mantenere e ripristinare la capacità di adattamento della persona. Quindi le sindromi di adattamento sono due, come vi dicevo, quella locale e quella generale, e quindi in quella locale l'azione degli stressor provoca l'effetto localizzato solo di alcune parti del corpo. Invece nella sindrome di adattamento generale è prodotta, questa sindrome è prodotta da agenti che hanno un effetto generale su tutte le parti estese del corpo e creano ovviamente un dispendio energetico pazzesco, cioè altissimo. E con questo non voglio dire che chi si fa trattare con l'osteopatia ha risolto tutti i mali, non soffrirà mai più, non manifesterà patologie, perché questo non è vero, chi lo dice sa di mentire, però probabilmente buone abitudini alimentari, relazioni sane, utilizzo di terapie che puntano alla salutogenesi sono un buon inizio per condurre una vita con meno sovraccarichi stressogeni possibili.
Certo, quindi in realtà c'è, cioè, l'osteopatia, oltre ad essere un approccio che si propone in un senso di prevenzione, è anche un approccio che si propone appunto di nuovo in un contesto di complessità, no? Infatti, cioè, mi sembra che anche questo termine che hai appena utilizzato, di salutogenesi, se vuoi anche spiegarcelo un po' meglio, proprio rispecchi questo carattere olistico che ha questa disciplina, come insomma tante altre che appunto si ripropongono di guardare all'alimentazione, alla struttura, allo sport, al movimento e a qualsiasi altra cosa che fa parte del sistema vita, diciamo, no?
Sì, allora, e salutogenesi per me è tipo un mantra, è un modo.
Salutogenesi.
No, voglio dire che per me è un modo di pensare e di affrontare la vita. Quindi il modo in cui la persona guarda alla vita ha un'influenza sulla positiva sulla sua salute. Non è solo il discorso di pensa felice e vivrai felice, no. Costruiamo una vita felice per far sì che anche la mia salute sia felice, il mio corpo sia felice di stare in salute, no? E quindi diciamo che attraverso il concetto di salutogenesi pensiamo allo stress come una risorsa che potrebbe fornire alle persone, che fornisce, diciamo, alle persone la capacità di reagire a quello che gli succede, no? Quindi passiamo da un concetto di salute statica a un concetto di salute dinamica, dove le persone sono sempre sane e non sono dipendenti dalle sofferenze e dalle malattie, ma in quel momento le manifestano. Quindi la salute nella persona diventa un concetto relativo, in continuo movimento, e in realtà quello che dovremmo fare noi ricercatori, noi professionisti della salute, ma noi tutti sempre, per quello dicevo, per me è un mantra, è chiederci quali sono le cause della mia salute, cioè che risorse io ho per stare in salute, e non chiedermi perché ho la malattia. Quindi passo da salutogenesi, cioè passo da patogenesi, quindi qual è la causa della mia malattia, a salutogenesi.
E sì, che in realtà è un po' il contrario, diciamo, dell'approccio invece tradizionale in biomedicina. Cioè concentrarsi, cioè la biomedicina si concentra sulle cause della malattia e non sulle cause della salute, cioè e non sulle possibili cause della salute, invece, no?
Sì, basicamente così, anche se alcune cosette stanno cambiando, però in modo molto lento, però diciamo che intanto la medicina occidentale ha un'ottica patogenetica, quindi siamo sempre alla ricerca, investiamo miliardi su miliardi sulla ricerca della causa della malattia, ma non si investe mai sulla ricerca del perché altri non manifestano la patologia, e quindi non si investe mai sulla salute. E ovviamente questo fa paura, cioè è una contestazione del sistema importante, perché andremmo, come dire, a sradicare quello che è tutto ciò che sostiene un sistema sanitario, e ciò che sostiene i fondi, i finanziamenti, cioè è proprio una questione politica, economica. Non esiste la medicina svincolata in Occidente, perlomeno che è ciò che io conosco, dall'economia. Con questo non voglio dire che ogni singolo medico sta attuando il male, cioè io non vado contro chi esercita qualsiasi cosa che possa andare a favore della salute della persona, se va a favore della salute intendo. Critico il sistema, che sottosta a, cioè su cui si basano le no, i nostri concetti di guarigione, di cura e di salute, quindi la cura.
Sì, sì, esatto, cioè è un problema, come diciamo spesso anche ricongiunzioni, è un problema di linguaggio, è un problema di metodo, è un problema di che esiste un linguaggio e non esistono tanti linguaggi, e quindi appunto non c'è questa restituzione della complessità. E di nuovo io lo ripeto, perché questa cosa, per chi magari si è collegato solo ora, sente solo questa piccola frase e, che a me piace tantissimo, che hai già detto sul discorso che le discipline dovrebbero tendere a cercare le cause della salute, quindi la salutogenesi, e non le cause di malattia, quindi la patogenesi. E ora io, siccome non abbiamo ancora tantissimo tempo, ti chiederei di farci un excursus su il concetto che hai appena accennato di stress, quindi per spiegarci meglio cosa intendevi quando parlavi di stress positivo. E perché poi vorrei passare all'ultima parte, che invece riguarda di più la salute di genere e l'osteopatia.
Sì, sarò breve sullo stress perché è molto lungo in realtà, cioè da spiegare, però diciamo che noi, quando io prima ho detto che viviamo costantemente sotto stress, intendevo dire che lo stress in realtà è una cosa fisiologica per il nostro corpo, quindi noi riceviamo degli impulsi costanti che possono essere fare tanto sport, quindi i muscoli vanno tra virgolette sotto stress, anzi clinicamente sotto stress, però è uno stress positivo. Quando questi stress vengono protratti nel tempo, si va a creare un circuito per cui il sistema corpo va in sovraccarico. Che succede? Che quando siamo di fronte a situazioni cioè il nostro sistema stress, l'asse dello stress è fatto per sopravvivere, cioè situazione stressante, o combatto o fuggo. Se non fuggo e non combatto, rimango lì. Quindi se rimango lì, io sto perpetuando in questo stress. Se perpetuo in questo stress, c'è una fase che viene detta di congelamento, quindi c'è un momento in cui, anzi no, quella in realtà è la precedente, però c'è un momento in cui le riserve vanno a zero e quindi cambia tutto, cambia il sistema endocrino, cambia il sistema nervoso, cioè tutto viene alterato, quindi lo stress passa da essere positivo a essere negativo. Che succede? Che noi annulliamo completamente questa parte e facciamo finta che non esista, e quindi continuiamo ad andare avanti, perché se prima lo stress era solo a livello muscolare, poi diventa a livello gastrointestinale, quindi ho delle problematiche intestinali, urogenitale, sull'apparato diciamo pelvico, oppure che ne so, apparato respiratorio, cioè il sovraccarico si manifesta, e si manifesta sempre su sistemi, non su singole zone. La singola zona è un sintomo, ma il sistema ti sta parlando da prima. Ok.
Sì, tra l'altro spero che avremo la possibilità, magari in altre puntate di ricongiunzioni, di concentrarci tra l'altro sulla zona del pavimento pelvico, e che parlavamo prima del fatto che è una cosa che ci piacerebbe molto approfondire. E direi che vi lascio con un secondo pezzo musicale e poi passiamo invece all'ultima parte della puntata, perché il tempo purtroppo non ci aiuta, in cui parleremo in particolare della convergenza tra trattamento osteopatico e violenza di genere. E ci sentiamo Little Sims, che è la stessa artista della nostra sigla, e questa è Woman.
Women got the melanin dripping, Nella Wendy, O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know about the Sukuma tribe. We
hit the zoo. Once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leaves them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
E vi rubo così velocemente da Little Sims, purtroppo, perché il tempo appunto non ci è amico oggi. E ringraziamo ancora l'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci ringrazia per la trasmissione dicendo molto interessante. E allora, quindi torniamo sul concetto dello stress, perché stavamo parlando di stress e a livello clinico, visto che insomma poi il senso della puntata è che volevamo parlare di violenza di genere, di trauma, di abuso, a livello clinico possiamo dire che un trauma per esempio è un evento stressogeno?
Sì, cioè è un evento stressogeno. Il trauma, il corpo lo vive come uno stress, quindi nelle violenze, negli abusi, cioè la persona, la donna è costantemente sottoposta a uno stress. Ora, se è costantemente sottoposta a uno stress, quindi a una violenza, quindi a una violenza e quindi a uno stress, al contrario, diciamo ok, perfetto, è ovvio, hai il sistema dello stress attivo, quindi hai un adattamento allo stress, una sindrome di adattamento generale, normale. Ora, se questo stress è pregresso, quindi questo trauma è avvenuto in passato, spesso succede che per sopravvivenza il sistema nervoso centrale annulla questo evento, lo dimentica. Perché? Perché abbiamo detto, passiamo dallo stress sul momento, quindi violenza, ora, perpetuato nel tempo, mi blocco, va avanti. Nel frattempo cosa sta succedendo? Sta succedendo che tutte le mie funzioni organiche, sociali, relazionali, di autostima, tutto quanto sta cadendo, come un palazzo che crolla, pian piano casca tutto. Quindi in realtà io inizio a vivere in mezzo alle macerie, no? Quindi cosa succede? Che questo stress diventa una costante. Io mi dimentico dell'evento stressogeno, quindi mi dimentico che ho subito un abuso nell'infanzia, ho subito un abuso durante l'età scolare, oppure semplicemente faccio finta che mio marito o il compagno o il mio datore di lavoro non mi sottoponga costantemente a una violenza fisica, psicologica, perché poi il corpo non distingue tra fisico e psichico, è stress, punto, attiva gli stessi centri. Quindi mi scusate, mi sono un po' persa, però
vai tranquilla.
Sì,
ma quindi, e poi nello specifico, quali sono poi le manifestazioni patologiche, psicopatologiche della violenza, poi, cioè come si riconosce poi fisiopatologiche, non psicopatologico, fisio, perché quali sono le manifestazioni fisiopatologiche della violenza, nel senso che poi parlavamo di sintomo come linguaggio, cioè quando il corpo ci parla in un setting clinico come quello di cui stiamo parlando, cosa poi si vede, cosa succede?
Certo, perché dicevo prima, il sintomo è un linguaggio, l'hai appena detto tu ora, quindi questo sistema, quindi questa donna è sottoposta allo stress, costantemente attiva determinati sistemi ormonali, emotivi, relazionali, e a un certo punto inizia a manifestare, per esempio, sull'apparato urogenitale, quindi ci manifesta vulvodinea, cistiti ricorrenti, incontinenza, dolori pelvici generalizzati, quindi insomma diverse cose, e queste sono solo una delle tante sull'apparato urogenitale. Poi abbiamo sindromi dell'intestino irritabile, quindi gastrointestinali, abbiamo sindromi metaboliche, dolore cronico, abbiamo tutto ciò che coinvolge anche il sistema cardiopolmonare, quindi tachicardie, asma, attacchi di panico, perché ha una forte componente psichica. L'attacco di panico però ha una forte componente anche fisica, no? E quindi la viviamo proprio. Cefalee invalidanti, mal di testa, compromissione delle funzioni base del sistema neurovegetativo che vi dicevo prima, quindi ritmi del sonno, insonnia, quindi, cioè disturbi del sonno alterati tantissimi, se ne vedono. E poi quello che viene definito come disfunzioni a livello mentale, quindi problematiche della salute mentale, depressione, psicosi, abuso di sostanze, quindi dipendenze forti, e poi sindrome da stress post-traumatico, che voi avete già affrontato nella puntata precedente. E anche lì, come lo classifichiamo? Come classifichiamo tutti questi sintomi? Cioè, nel senso, non tutte le persone, specifico, che hanno questi sintomi vuol dire che hanno subito stress fortissimi dal punto di vista, cioè come violenze e abusi. Però spesso queste donne non vengono ascoltate in altri termini, perché tanto la vulvodinia ce l'hanno ce l'ha il 90% delle donne. Ho detto una percentuale a caso, non lo so, però insomma, bisogna imparare a leggere la persona.
Sì, e anche diciamo che il tema della violenza in generale, noi stiamo parlando di violenza di genere, ma l'asse della violenza che poi esiste in tutte le, insomma, nella gestione della nostra vita quotidiana, dalle violenze sul lavoro ai vari tipi di violenze e subordinazioni che possiamo vivere in questo mondo sui nostri corpi, è un grande tema di cui la medicina molte volte si dimentica. Quindi anche in anamnesi, in realtà, il tema della violenza subita dal corpo o dalla mente, appunto, è qualcosa di cui non si parla, che non viene trattato. Soprattutto perché poi, visto che stiamo parlando di violenza di genere, nel senso che la medicina è anche inserita in un mondo patriarcale, in cui i corpi delle donne non vengono ascoltati, le menti delle donne non vengono ascoltate, i dolori non vengono ascoltati. Parlavamo ieri, mi sembra, quando stavamo preparando la puntata, del fatto che in realtà le donne, ci sono molti studi su questa cosa, quando manifestano dolore, quindi quando riportano il dolore in sede clinica, vengono ascoltate e credute molto meno degli uomini, per esempio. Quindi anche quel dolore lì non viene ascoltato, non solo non viene ascoltato nel senso che non ci si chiede cosa mi sta raccontando quel dolore lì, ma non viene neanche proprio ascoltato a prescindere. Quindi c'è un non ascolto generale del corpo e c'è una normalizzazione del tema della violenza che poi non viene assolutamente trattata in sede clinica. E vorrei stare qua a parlare ore di questa cosa. L'abbiamo già fatto da ieri che stiamo preparando questa puntata, che chiacchieriamo di queste cose, però purtroppo siamo in fase di chiusura, e quindi ti farei appunto poi la domanda conclusiva, che è quella a cui volevamo arrivare, e cioè quindi come appunto contestualizziamo il trauma da violenza di genere con ciò che abbiamo detto finora sull'osteopatia, quindi tiriamo un po' le fila del discorso.
Sì, partirei col dire che la prima il primo atto di cura che un terapeuta può che l'osteopata può fare verso la persona e la persona verso se stessa è creare prima di tutto un rapporto terapeutico. È alla base, cioè non esiste cura senza rapporto, rapporto sano e orizzontale, con i ruoli rispettati ovviamente, però è fondamentale. Quindi quando parliamo di violenza di genere, di trauma da violenza di genere o da abusi importanti, più o meno importanti, è importante focalizzarsi su ciò che noi stiamo costruendo con quella donna che ci chiede di darle una mano, e contestualizzare la pratica osteopatica all'interno del concetto di trauma non è semplice, e ovviamente la soluzione non si raggiunge solo con i trattamenti osteopatici. Le mie esperienze sul campo mi hanno insegnato che, come dicevo, la cura è un processo collettivo in cui c'è una forte responsabilità etico-politica e la condivisione è fondamentale. Quindi con questo intendo dire che io credo moltissimo nel concetto di cura collettiva, e penso che l'interdipendenza tra le diverse figure, le diverse professioniste sia fondamentale. Quindi quando parliamo di traumi parliamo di persone che a un certo punto hanno subito uno shock forte, quindi è vero che io ti do un appoggio, però è anche vero che io ho bisogno di un aiuto di una psicoterapeuta, di un'ostetrica, di chiunque sia in grado di sostenere quella persona e sia in grado di aiutare quella persona a ritrovare dentro di sé tutte le risorse necessarie per risollevarsi. Quindi ora, all'atto pratico, abbiamo parlato di sistema nervoso, abbiamo parlato di corpo, abbiamo parlato di sistema endocrino, di tante cose. All'atto pratico cosa faccio io quando lavoro in queste situazioni? Io, toccando il tessuto connettivo, vado a toccare una memoria. Questa memoria è una memoria data da quel circuito di cui prima vi parlavo, che lavora a livello profondo dell'encefalo, quindi del nostro cervello, che ha a che fare con i sistemi dell'autoregolazione, dell'omeostasi e dell'equilibrio di tutte le funzioni primarie. Quindi quando io tocco una persona, non so che quella persona, o forse me l'ha detto prima, ma spesso no, io non so che quella persona ha subito determinati atti di violenza. Quindi io vado a toccare il tessuto connettivo, il corpo, e il corpo mi dice: qui c'è qualcosa. Che succede? Feedback, quindi l'informazione arriva all'encefalo, arriva nei sistemi profondi di autoregolazione, tocca, è come se avesse un interruttore, tocca un ditino che tocca l'interruttore, questo interruttore si riaccende. Quindi tutte le difese che io avevo per dimenticare quell'evento cascano, emerge. Quindi quando emerge abbiamo un sacco di rilasci emotivi, manifestazioni forti sul corpo, quindi io mi rendo conto che lì c'è un circuito attivo, doloroso, traumatico, che sta sottoponendo la donna a un continuo stress, che non è solo ricevere insulti e vivere sul proprio corpo violenze forti. Quindi emerge questa cosa qui. Come facciamo per resettare questo? Quello che farei su una, scusate la semplificazione, non li sto mettendo allo stesso livello ovviamente, però è come se stessi trattando una distorsione di caviglia, cioè aiuto il corpo in quel momento a manifestarsi come vuole per autoregolarsi. Che succede poi? La persona, l'esempio che facevo della lombalgia, io vado, quindi del dolore lombare, io vado a trattare il dolore lombare e tu senti che tutto migliora. Io ti aiuto e ti accompagno col corpo, col contatto col corpo, aiuto a che tu prenda coscienza del fatto che hai tutte le possibilità per risollevarti, perché tu inizi ad avere più energia, inizi ad avere più coscienza del fatto che attorno a te ci sono professionisti che ti possono aiutare e ti accompagnano. Cioè è fondamentale il rapporto di cura con la persona, no? E quindi il corpo piano piano inizia a resettare e va a toccare anche i centri emotivi molto profondi. e quindi riprende, come dire, pian piano. È un percorso lungo e non è, cioè è molto anche delicato, però io lo riscontro nelle ragazze, lo vedo che sentono e percepiscono di avere tutto il potenziale, cioè ce l'hanno quella forza, e quindi la riacquisiscono perché anche i loro centri profondi riprendono a funzionare in modo diverso.
Certo, anche perché, come dicevi tu giustamente prima, cioè alla fine è appunto un interruttore che però poi riattiva tutto un coro, quindi ci sono moltissime altre cose che vengono fuori, ed è per questo anche che torna ad essere importante quello che dicevi sul fatto che deve essere una cura integrata in cui ci sono varie parti che devono collaborare, perché se tu schiacci un interruttore poi viene fuori una manifestazione psicologica, boh, magari servono degli strumenti diversi, no?
Esatto.
Ci sono arrivati due messaggini. Il primo è un cisti, viaggiare informati, cellulari in piazza Adriano, vigili davanti intorno. Fate cisti. Ci scrive poi un osteopata, dice: ciao Blackout, sono un osteopata che opera a Torino e complimenti per la trasmissione a voi e alla collega.
Grazie. Ciao.
E altri messaggini di ringraziamento, di complimenti. Sempre l'osteopata che ci scrive prima, ci scrive: la relazione paziente-terapeuta è fondamentale per la riuscita del trattamento. Spesso fa più quello della terapia stessa. Argomento super ampio per il quale non basterebbero settimane intere. Un abbraccio. Ci trovi molto d'accordo e ti ringraziamo per questo contributo importante. Siamo purtroppo in chiusura e dobbiamo lasciare gli studios, e quindi volevo ringraziare tantissimo Elena per essere stata con noi oggi. È stata una giornata, beh, è stata una giornata molto intensa e una trasmissione anche molto intensa, molto, molto piena, molto densa, quindi ti volevo ringraziare tanto di essere stata con noi.
Io ovviamente vi ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Posso aggiungere un'unica cosa?
Puoi, yes. Puoi.
Allora, noi tra di noi stiamo parlando, noi ci capiamo, cioè siamo persone che condividono dei valori fondamentali, no? di lotta, di siamo compagne, e quindi andiamo avanti tutti e tutte, sempre assieme, presi per mano, no? Però volevo anche dire, far capire che spesso arrivano a me persone che non hanno idea di cosa significa lottare contro questo sistema capitalista patriarcale, questa medicina patriarcale che ci mette a tacere. E quindi è vero che il rapporto di cura, cioè il rapporto con il paziente, è il primo tassello per la cura, e significa questo. Quindi qualsiasi cosa che insomma sorga, no? che vedete, cioè visibilizziamola sempre, cioè denunciamo quando qualcuno ci testimonia qualcosa che ci stona, no?
Sì, e questo, cioè, mi fa anche riflettere sul fatto che una cosa che ribadiamo spesso alle congiunzioni è che la cura è un campo di lotta anche. Quindi la cura è politica, la medicina è politica, anzi le medicine sono politiche, e quindi dovremmo anche riappropriarci di questo spazio, che è anche uno spazio, insomma, di lotta politica importante.
Assolutamente, sono d'accordissimo.
E sull'onda di questa positività transfemminista vi ricordo del presidio in San Paolo che hanno organizzato le compagne contro le violenze in quartiere, quindi ricordo a tutte e tutti chi potesse di raggiungere le compagne e portare tanta solidarietà, e noi mandiamo via aere la solidarietà. E niente, grazie ancora ad Elena per essere venuta in studio, e niente,
vi lasciamo alla bobina. Bacetti, miau miau.